Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Iniziamo una rassegna denominata Gettoni Proustiani per ricordare i 150 anni dalla nascita di Marcel Proust, avvenuta il 10 luglio 1871. La rassegna avrà una durata di 2 anni, in quanto Marcel Proust è morto il 18 novembre del 1922 e quindi il nostro intento è quello di ricordare anche 100 anni dalla morte. Le letture che seguiranno sono tratte dal volume di Lino Pietro Callegarin, intitolato Marcel Proust, le opere e i giorni, e con aggiunta di varie citazioni tratte dalla Recherche.
Introduzione. Proust era figlio di un padre cattolico e di madre ebrea e quindi non era un ebreo, semmai era un meticcio. Era stato battezzato il 5 agosto 1871, ma non fu mai un praticante. Il padre, Adrien, medico, era un eminente professore universitario con particolari meriti per la cura e poi per la prevenzione del colera. Il secondogenito, Robert, seguirà la sua professione. Di Robert, più giovane di 2 anni di Marcel, non c'è traccia nella Recherche, ma è stato sempre in rapporto con lui ed ha curato l'edizione postuma degli ultimi 3 libri dell'opera. La madre, Jeanne Weil, apparteneva ad una benestante borghese famiglia alsaziana. La nonna materna, Adèle, era amante della musica e della letteratura e saranno loro, mamma e nonna, a trasmettergli quell'interesse e amore per l'arte che connoteranno tutta la sua vita. Non mostrò mai interesse a rivendicare le proprie origini e ciò favorì l'abitudine di considerarlo senza identità religiosa. Da adulto poteva essere definito, come sostiene Edmund White nel suo ritratto di Marcel Proust, un ateo mistico, una persona intrisa di spiritualità e ciò nonostante non credente in un Dio personale, tantomeno in un Salvatore. Visse un'esistenza ambivalente quanto alla sua sessualità. Il temperamento di Marcel è ben evidenziato da quanto ha scritto Alessandro Piperno in Contro la memoria, ove viene definito uomo dei gusti ottocenteschi, plagiato dalla devozione artistica professata dalla madre, dalla selezionata classe insegnante di un liceo progressista, dall'atmosfera decadente, di certi esclusivi salotti fin de siècle, dall'algido scetticismo di Anatole France, dal fervore estetizzante di Robert de Montesquieu, dal passatismo pre-raffaelita di un cattivo maestro come John Ruskin, dal delicato intimismo delle sonate di Fauré, dalla monotonia cromatica di certi capolavori di Whistler. Proust era un uomo che guardava al passato, ma contemporaneamente incuriosito dal nuovo e dalle nuove tecnologie, un epigono e un anticipatore. Tutta la sua vita fu attraversata dal dover affrontare gli snobismi della società e dall'incompleta accettazione aristocratica della sua provenienza ebraico-borghese, dal rapporto difficile con i genitori, nei cui confronti si sentiva in torto per non aver saputo dare alcuna soddisfazione borghese. Il successo gli arriderà molti anni dopo la loro morte. L'esistenza di Proust dal punto di vista economico fu notevolmente agiata, ma per il resto fu decisamente misera. Fallimenti professionali, amorosi e pochi riconoscimenti mondani. I suoi orizzonti esistenziali furono caratterizzati da 2 forti aspirazioni, l'alta società e la letteratura, entrambe caratterizzate da una temperie culturale nettamente anti-ebraica che gli crearono la difficoltà di dover conciliare la sua provenienza con l'amore per scrittori quali Voltaire, Chateaubriand, Dostoevsky e per musicisti quali Wagner, autore di un libello ferocemente antisemita uscito solo qualche anno prima della nascita di Proust. La Recherche è stata preceduta da anni di crisi esistenziale del suo autore. Dagli scritti giovanili si può evincere che egli era un uomo portato ad amare il mondo, amore a cui avrebbe dovuto presto rinunciare. La sua precaria salute non gli consentiva di lavorare molto e perciò doveva allontanare da sé tutto ciò che era futile. In lui c'era l'esaltazione della passione per la poesia e per la filosofia, e in tale passione aveva gettato tutto se stesso. Era cosciente d'essere un uomo malato, non soltanto nel corpo, ma soprattutto nel morale. A Marcel veniva a mancare la volontà di portare a termine ciò che intraprendeva. Le sue opere giovanili erano state un fallimento. Interrotto il Jean Santeuil, come afferma Giovanni Macchia nel suo Marcel Proust, Gli struzzi, La strada di Swann, L'allegoria del diluvio, smise di esaltarsi a vuoto in quelle passioni che non davano alcun frutto, ma cominciò a scrutare il mistero di quelle due entità negative, l'asma e l'indolenza, per ricercare la via per eluderle, se non per superarle. L'influenza di Ruskin su Proust e la recherche. Erano gli anni che andavano verso la fine del secolo, nei quali aveva subito l'importante influenza di John Ruskin, scrittore inglese, critico d'arte e artista a sua volta, che seppe trasmettere a Proust il suo misticismo secolare. Proust arrivò a conoscere Ruskin attraverso lo studio dell'opera di Robert de la Cisaran, Ruskin e la religion de la beauté, come sostiene Carmine Zeppieri nel suo Dalla parte di Marcel Proust. Con la mente rivolta a queste pagine, non solo si fa pellegrino della bellezza all'ombra delle cattedrali di Francia, delle chiese e dei palazzi veneziani, ma traduce alcune opere capitali dell'estete inglese, ne imita lo stile fino a toccare nel pastiche il punto ove cessa l'idolatria e comincia l'ironia. Alla morte di Ruskin, avvenuta il 20 gennaio 1900, Proust aveva scritto: Ruskin è morto, Nietzsche è pazzo, Tolstoi e Ibsen sono giunti al termine della loro carriera. L'Europa perde uno dopo l'altro i suoi grandi direttori di coscienza. Certamente Ruskin fu direttore di coscienza del proprio tempo, ma ne fu anche il professore del gusto, l'iniziatore della bellezza. Proust aveva vissuto, a partire dal 1897, quella che è stata definita una passione folgorante per Ruskin, finita per essere un amore divorante che lo aveva portato a dedicarsi interamente alla lettura del grande maestro inglese. In quegli anni Proust non riusciva più ad ammirare le opere d'arte, le chiese, i luoghi dell'arte, Venezia, se non attraverso gli occhi di Ruskin, di cui aveva totalmente sposato l'estetica. Nel 1904 pubblicherà la traduzione di The Bible of Amiens, edito da Mercure de France, che aveva portato a termine grazie alla collaborazione della mamma, Jeanne. Lei lavorava di giorno, lui di notte. Lei vegliava sulla sua scrittura, analogamente a quanto faceva un tempo nel sonno di lui, bambino. I più importanti scritti giovanili. Tralasciando tutti gli articoli, gli studi, le novelle pubblicate nel corso degli anni in vari quotidiani e riviste, le opere più importanti che impegnarono Proust, al di là della recherche, sono essenzialmente Jean Santeuil, romanzo autobiografico che racconta fra l'altro la famosa scena del bacio materno, prima rifiutato e poi concesso, tanto presente nella strada di Swann. Le plaisirs et les jours, prefazione di Anatole France, libro costituito da scritti eterogenei e in gran parte già pubblicati su riviste e giornali. Traduzione di The Bible of Amiens di John Ruskin. Nella introduzione, la preface, Proust cita ed elogia il libro di La Cisaran, Ruskin e la religion de la beauté, che gli ha permesso di conoscere le idee del grande scrittore ed esteta inglese. La preface, nata da meditazioni iniziate nel 1900 e culminate poi nel 1904, è fondamentale per comprendere il processo di assimilazione delle idee ruskiane tramite la Cisaran. Di Ruskin tradurrà ancora Sesame and Lilies, Sésame et les Lilies, Mercure de France 1906. Traduzione di Sesame and Lilies con l'edizione Mercure de France 1906. Contre Saint-Beuf. Nel 1908 inizia a lavorare a uno studio critico su Saint-Beuf, rimasto poi incompiuto. In tale opera Proust vorrebbe rimproverare a Sainte-Beuve la visione aneddotica e mondana della letteratura e l'incapacità di cogliere le opere d'arte nella loro specificità per ridurle ad appendici della biografia dell'autore. Più precisamente Proust rimprovera a Sainte-Beuve quel metodo critico che consisteva nel non separare l'uomo dall'opera, metodo al quale egli stesso sarà sottoposto per decenni da studiosi e amatori di tutto il mondo, ovvero di giudicare l'autore dell'opera sulla base di tutte le possibili informazioni sul suo conto. È però indeciso su come condurre tale confutazione. Rottura col passato. Nell'accingersi a scrivere la sua opera, aveva voluto troncare ogni continuità col suo passato di scrittore e aveva voluto voltare decisamente pagina anche rispetto a Ruskin, a cui aveva dedicato tanto impegno e tanto tempo. Ruskin, in tutta la recherche, verrà nominato solo poche volte, ma la sua lezione di stile resterà ben presente in tutta l'opera. Dopo Anna Karenina e Delitto e Castigo, molti critici affermarono che la storia del romanzo, come forma letteraria, era finita perché tutto ormai era stato detto. La recherche fu una sonora smentita di tale convinzione. Erano finiti in realtà il romanzo romantico e quello naturalista, ovvero, come scrive Scalfari, il romanzo che ritraeva la società borghese, i suoi interni, le sue ipocrisie, le sue passioni, i suoi vizi. La recherche rappresenta così un romanzo di rottura con la tradizione romantica, un romanzo che spiazza l'intera tradizione narrativa dell'Ottocento.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.